Buongiorno a tutti, cari radioascoltatori e amici di Uno Sguardo sull'Arte. Eccoci qua di nuovo con una nuova puntata in vostra compagnia. Spero in questo periodo un po' particolare, in cui tutti siamo un po' confinati nelle nostre case, spero di portarvi un poco di distrazione parlando di arte, e in particolare oggi andiamo a vedere tre opere fondamentali della storia dell'arte italiana, tre opere che ritraggono la Vergine Maria. Questa scelta ho voluto farla in onore anche della nostra radio, che ci accoglie sempre in questa mezz'ora, e quindi voglio dedicarla oggi a tutte le persone che fanno questo sforzo di farvi compagnia, di mantenere comunque viva sempre la preghiera, la speranza, il conforto. E la voglio dedicare soprattutto a Don Mario. E quindi partiamo subito in questo viaggio immaginario e andiamo a vedere insieme la Madonna del Belvedere di Raffaello Sanzio. Purtroppo questa storia dolorosa di questa malattia del Covid-19 ci ha tolto la possibilità, anche mi ha tolto la possibilità, di andare a vedere una bellissima mostra a Roma, che è stata fatta alle Scuderie del Vaticano, del Quirinale, scusate. E in queste mostra c'è appunto questa pala, la Madonna del Belvedere o Madonna del Prato. È un dipinto olio su tela, datato 1506 e conservato al Kunsthistorisches Museum di Vienna. L'opera è generalmente indicata come uno dei due dipinti che Raffaello fece a Firenze per Taddeo Taddei, visti da Vasari presso i suoi eredi a Palazzo Taddei. Nel 1663 finì nel castello di Ambras e nel 1773 fu trasferita nelle collezioni imperiali a Vienna, particolarmente al Palazzo del Belvedere, che gli diede il nome con cui è nota. Il Palazzo del Belvedere a Vienna è la residenza estiva dell'ex imperatore d'Austria, quando era ancora un impero, un po' una specie di Versailles, se volete, alla francese, o una reggia di Caserta, per dire, alla maniera italiana. Allora, che cosa abbiamo in questa bellissima opera pittorica? Troviamo, immersi in un ampio paesaggio lacustre, dall'orizzonte particolarmente alto, troviamo la Madonna seduta, che regge tra le gambe Gesù Bambino, il quale sembra muovere i primi passi incerti della fanciullaggine, e San Giovannino, che è inginocchiato a sinistra, offre la croce a stile, suo tipico attributo, al gioco dell'altro fanciullo. Nel gesto di Gesù, che afferra la croce, c'è un po' un richiamo al destino del suo martirio per la nostra salvezza. La composizione sciolta di forma piramidale, con i protagonisti legati dalla concatenazione di sguardi e gesti, deriva evidentemente dai modelli leonardeschi. Anche il paesaggio, io vi aggiungo, quell'indefinito tipico di Leonardo che abbiamo già visto in altre puntate. Abbiamo questo paesaggio che è proprio, si perde all'orizzonte, il cielo è di una chiarezza bellissima proprio, sembra un vero cielo con le nuvole. E questo paesaggio lacustre veramente dà l'idea di un posto indefinito, ecco, che non esiste, ma allo stesso tempo ce lo rende, ci fa ritornare l'immagine della Madonna molto veritiera. E infatti c'è questa carica di inquietudine, di allusioni e suggestioni, che prevale però su un sentimento di calma e spontanea familiarità. Al posto dei moti dell'animo reconditi, Raffaello mise in atto una rappresentazione dell'affettuosità, dove ormai sfumata anche la tradizione malinconica della Vergine, che premonisce il destino tragico del figlio. Maria ha una posa contrapposta, con la gamba destra distesa sulla una diagonale, che trascina con sé il manto azzurro bordato d'oro. Il rosso del suo vestito rappresenta la passione di Cristo e il blu del suo mantello la Chiesa, per cui nella Madonna vi era sottintesa l'unione della Madre Chiesa con il sacrificio del suo figlio. Il suo busto è ruotato verso destra, con la testa e lo sguardo che si dirigono invece in basso a sinistra verso il fanciulli. Il sole è sostituito dal volto della Vergine, che irradia il paesaggio circostante. È presente una netta linea di contorno tra i personaggi e il paesaggio che, a differenza della pittura leonardesca, viene posto in secondo piano. Tra le varie specie botaniche, sono tante che troviamo qui raffigurate in questo bellissimo dipinto, troviamo sulla destra un papavero rosso. Anche questo papavero rosso è un riferimento alla passione, alla morte e alla resurrezione di Cristo. Devo dire che quest'opera, come tutte le opere da Raffaello, sono uniche, ma carica appunto di questa bellissima familiarità, ci fa sentire proprio lì presenti insieme a loro, e quindi perché no, vivere un po' questo conforto anche attraverso la visione di queste bellissime opere d'arte. Bene, adesso vi lascio con un bellissimo brano musicale. Mi è stato chiesto di dire il titolo e l'autore, e quindi sentiremo In Paradisum dell'autore francese Fauré. Bene, spero che vi sia piaciuto questo bellissimo paradiso di Fauré, che abbia dato un po', ecco, aiutato a farci sentire un po' meglio, ecco, farci dimenticare qualche preoccupazione di questi giorni. Dunque, proseguiamo il nostro viaggio d'Italia. Beh, in questo caso eravamo in Austria, se vogliamo essere precisi, abbiamo visto questa Madonna appunto del Belvedere a Vienna, però vi ricordo che è in mostra a Roma, quindi è stata un po' riportata a casa temporaneamente. Allora, attraversiamo la nostra bellissima penisola e raggiungiamo la laguna di Venezia, la bellissima Venezia, cioè, ricordiamo bene, adesso siamo un po' bloccati in casa, ma chi non ha voglia in questi giorni di farsi una bella passeggiata a Venezia? Peccato che siamo, ecco, ancora per poco confinati nelle nostre case, ma quando potremo essere finalmente liberi e avere alle spalle tutto questo periodo così un po' negativo, ritorneremo a camminare nelle nostre calle di Venezia, prendere l'aperitivo insieme con gli amici o con le persone con cui vogliamo bene nei campielli e andare a visitare la bellissima Assunta dipinta da Tiziano e conservato nella Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari, dove decora oggi, come allora, l'altare centrale. Questo è un indiscutibile e straordinario capolavoro dell'artista. L'Assunta fu un'opera così innovativa da lasciare attoniti i contemporanei di allora, appunto di Tiziano, consacrandolo definitivamente, allora vi devo ricordare più che trentenne, quindi giovane, nell'Olimpo dei grandi maestri del Rinascimento. L'opera fu commissionata a Tiziano dai francescani del convento dei Frari come pala d'altare e rivela la volontà del pittore di rinnovare il modo di concepire l'impostazione compositiva dei dipinti destinati agli altari. È un'opera grandiosa. Il priore del convento appunto commissionò una nuova pala a Tiziano, per la più importante per dimensioni e prestigio, e allora era la più importante commissione religiosa ufficiale ricevuta dall'artista. L'opera fu inaugurata nel 1518, collocandola in una monumentale edicola marmorea appositamente costruita. Non è a caso che quell'anno è stata inaugurata, infatti è l'anno stesso della scomparsa di Giovanni Bellini, che allora era considerato forse il più importante pittore di Venezia e della Repubblica Marinara. L'innovazione rispetto alla pittura sacra veneziana dell'epoca fu di una tale portata che i committenti rimasero sconcertati. Gli stessi frati stavano quasi per rifiutarla. Perché la rifiutavano? Perché quest'opera è veramente monumentale, cioè è grandiosa, è divisa in due piani. Vediamo la Madonna che sale in cielo verso Dio, sono tre elementi, la parte superiore Dio, la parte media parte diciamo occupata da questa Madonna con questo abito rosso folgoreggiante e in basso gli apostoli che sono travolti dall'emozione di questo momento unico e irripetibile e tendono le braccia al cielo con una forza incredibile. E questo è veramente, pensate, bisogna sempre comunque fare il viaggio un po' mentale di rapportarsi a quel periodo e a quei contemporanei. Adesso siamo, non dico abituati a vedere un'opera del genere, però siamo, lo riconosciamo come un'opera grandiosa. Allora non seguiva assolutamente i canoni del tempo, non si era mai vista un'opera del genere. Questa è l'innovazione nell'uso dei colori, ma soprattutto nelle emozioni che traspaiono da questi personaggi. Infatti, a tal proposito, scrisse Ludovico Dolce nel 1557: i pittori goffi e lo sciocco volgono che insino allora non avevano veduto altro che le cose morte e fredde di Giovanni Bellini, di Gentile e del Vivarino, le quali erano senza movimento e senza rilievo, dicevano della detta tavola un gran male. Quindi capite bene anche come questi che cita lui sono degli altri artisti. Bellini era appena mancato, quindi non aveva potuto vederlo, ma Gentile e Vivarino erano contemporanei di Tiziano, quindi rimasero completamente senza parole e anche con un po' di invidia per quest'opera. Questa opera si distaccava dai canoni della pittura veneziana dell'epoca. Raffreddatosi poi di invidia, si iniziò a riconoscere il capolavoro per il suo valore, in cui confluivano la grande e terribilità di Michelangelo, la piacevolezza di Raffaello e il colorito proprio della natura. Imprescindibile a questo punto fu il ruolo della pala negli sviluppi del Rinascimento veneziano. Nulla fu più come prima. Questa pala segna il cambio drastico dello stile della pittura a Venezia. La pala, di quasi alta 7 metri, ha uno straordinario legame con l'architettura gotica della basilica, preannunciandosi fin da lontano al termine della prospettiva delle navate, con archi ogivali e del coro ligneo intagliato quattrocentesco. In tal senso, lo squillante rosso della veste della Vergine e di alcuni vesti degli Apostoli sembrano veramente riflettersi nei mattoni delle pareti accendendoli. Bene, adesso abbiamo visto questa unica opera che ha segnato appunto la storia, no? Storia della storia dell'arte italiana, di Venezia particolarmente, ma anche della storia dell'arte italiana. Sarebbe proprio bello prendere adesso e poter andare a Venezia e vederla di persona, perché mai queste mie parole possono darvi a voi proprio una descrizione completa. Vi invito magari a prendere, non è la stessa cosa vederla al vero, però se avete un bel libro d'arte troverete sicuramente una foto di questa pala, o se no, se siete pratici di computer, scrivete Pala dei Frari, Assunzione di Tiziano, e sicuramente la vedrete sul vostro schermo. Allora, vi lascio con un altro intermezzo musicale, così ci risentiamo dopo, sempre di Fauré, Cantique de Jean Racine. Ecco, spero che vi sia piaciuto questo intermezzo musicale. E adesso, per l'ultima parte, vogliamo a Roma, sempre con la nostra fantasia, e andiamo a osservare una pala d'altare di un personaggio che dire che è rivoluzionario a dir poco, il nostro Michelangelo Merisi da Caravaggio. Particolarmente andiamo a visitare la Madonna dei Pellegrini del 1603-1605 che trovate a Roma nella chiesa di Sant'Agostino, precisamente nella cappella Cavalletti. Cosa dice il suo biografo Giovanni Baglione? Giovanni Baglione, che anche lui è un pittore, è stato un po' la fonte delle opere cavalleggesche per noi storici dell'arte. Nella prima cappella della chiesa di Sant'Agostino, alla man manca, Caravaggio fece una Madonna di Loreto, ritratta dal naturale, con due pellegrini, uno co piedi fangosi e l'altra con una cuffia sdrucida e sudicia. E per queste leggerezze riguardo delle parti, che è una gran pittura aver dee da popolani, ne fu fatto estremo chiamazzo. Allora, già le parole sono un po' dure, però bisogna dire anche il motivo. Diciamo che tra i due non correva una buona relazione d'amicizia, e il Baglione era molto critico nei confronti di Caravaggio, però noi lo utilizziamo come fonte per appunto certificare che questa è un'opera di Caravaggio, perché Caravaggio ha fatto delle opere straordinarie, ma aveva la brutta abitudine di non firmarle. Quindi spesse volte i critici più illustri prima di me si erano trovati davanti al dilemma dell'attribuzione, ma grazie a questi scritti un po' velenosi comunque sono riusciti a identificare l'opera come Caravaggio. In effetti non si discosta molto dalla realtà, in effetti abbiamo davanti una Madonna che tiene un bambino, un Gesù bambino un po' grande, di 3 anni quasi, e 2 pellegrini, di cui uno veramente ai piedi, forse definiti i piedi più sporchi della storia dell'arte, e l'altra, una donna, ha una cuffia bianca in testa. Sono tutti e 2 pellegrini in abiti molto dismessi. Si tratta di un quadro pubblico, ancora felicemente radicato nel luogo per cui è nato, una pala d'altare legata alla memoria e al suffragio per i suoi committenti, collocata in una chiesa in cui Caravaggio poteva competere direttamente con alcuni eroi della storia d'arte italiana, e ritroviamo il nostro Raffaello. In secondo luogo apprendiamo che si tratta di una Madonna di Loreto. La povera casa con i mattoni ben in vista sotto l'intonaco cadente è dunque la casa di Nazareth, che una tradizione medievale identificava con quella venerata nel santuario di Loreto. La scena si situa al ritorno dalla fuga in Egitto, quando Gesù ha tra i 2 e i 3 anni, quindi è già un bambino più grande. Non è ritratto di solito al momento della nascita, come lo troviamo in molte altre opere d'arte. E i 2 devoti in abiti moderni si riferiscono evidentemente alla prassi del pellegrinaggio a Loreto, dove i fedeli arrivavano a piedi scalzi in ginocchio di fronte alla veneratissima soglia. Una suggestione che era stata usata molto spesso da artisti dell'epoca. E poi soprattutto un riferimento anche al suo committente di quest'opera, il funzionario pontificio Ermete Cavalletti, era membro dell'arciconfraternita della Trinità dei Pellegrini. Egli stesso si recava a Loreto per dei pellegrinaggi. E in terzo luogo troviamo, descritto dal Baglioni, ci dice appunto che Caravaggio aveva ritratto la Vergine dal naturale, cioè aveva impiegato una modella in carne ed ossa, la leggenda dice, di una persona, una vicina di casa. Quindi chiaramente potete capire appunto lo schiamazzo, vuol dire, dei popolani, le critiche dei popolani, bisogna sempre rapportarle all'epoca di allora. Cioè, per noi adesso un'opera unica, straordinaria, rappresenta qualcosa di importante, di preziosissimo per la storia dell'arte italiana. Ma allora allo stesso tempo poteva generare scandalo, di solito le persone abituate a vedere rappresentazioni molto più auliche della Madonna, del Bambino, di San Giuseppe, qui in questo caso è proprio quasi una scena ripresa in uno dei vicoli di Roma frequentati da Caravaggio in quel periodo. E questa è la straordinaria bellezza, insomma, riuscire a portare un'immagine sacra nella vita reale, e anche con le sue difficoltà e le sue incomprensioni, trovare comunque la bellezza in questa straordinaria opera d'arte barocca. Bene, il tempo a disposizione anche oggi, ahimè, è finito. Spero di avervi fatto passare una mezz'ora un po' diversa rispetto alla routine di tutti i giorni, e spero anche che vi abbia fatto piacere vedere 3 opere così importanti di altrettanti artisti italiani, che comunque rappresentano la nostra madre, la madre di Cristo, la Madonna, e che sia di protezione, ecco, lo utilizziamo come una sorta di preghiera per tutti voi. Che questo periodo passi il più velocemente possibile e che possiamo vedere al futuro in maniera più serena. Coraggio amici, mi raccomando. E allora alla prossima puntata di Uno sguardo sull'arte. Arrivederci e buona continuazione sui programmi radiofonici di Radio Mater.